Buongiorno Davide, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, apertura politica sul Corriere della Sera di oggi. Conte per ora non strappa, ci arriviamo tra pochissimo. Nelle pagine interne però si parla di ragazze e ragazzi, si parla di scuola, di formazione, effetto didattica a distanza e disparità tra scuole, uno studente su due impreparato, i risultati delle prove Invalsi in matematica, italiano e inglese, i peggiori alle superiori. E poi stesso tema sul Sole 24 Ore, pagine interne, scuola, resta il gap di competenza, impreparato, uno studente su due.
Allora, questo è un tema non solo decisivo per il presente e per il futuro, ma anche rivelatore. Rivelatore di come ci prendiamo in giro e di come tendiamo a pensare sempre che la colpa sia di qualcun altro. Ci prendiamo in giro. No, guardate, la didattica a distanza e il virus non c'entrano niente. Inutile che si cercano scuse. Ovvio che alcune divaricazioni, quindi disparità di preparazione, nell'anno e mezzo, due anni scolastici nel corso dei quali non si è potuto frequentare normalmente le scuole, si sono aggravati, ma guarda, è irrilevante rispetto al disastro che comunque c'è, quindi non prendiamo scuse, il virus c'è, niente. Il tema è che test Invalsi all'incirca il 50% di coloro i quali in questo momento si avviano a prendere la maturità, all'incirca il 50% sono da bocciare in italiano e o matematica. 50%. E saranno promossi tutti. Tutti. Che significa che la fabbrica dell'ignoranza sta lavorando a pieno regime. Ma non è solamente questo il dato drammatico, è che se guardate dentro il disaggregato dei test Invalsi, sia per l'italiano che per la matematica, quindi per la cultura, quindi per la scuola, per come funziona la scuola, scoprite cosa? Che le sufficienze si concentrano nelle zone più avvantaggiate e dentro le aree geografiche, nei luoghi dove ci stanno le persone con il reddito maggiore. Cioè la scuola funziona al contrario di quello che dovrebbe funzionare. Noi abbiamo voluto, il Costituente ha voluto la scuola pubblica per compensare gli squilibri. Tu nasci in una regione arretrata, meno sviluppata, ormai siamo passato qualche anno, siamo molto arricchiti, meno sviluppata, vivi in una famiglia con meno accessi culturali. Bene, tu hai diritto ad avere una scuola che ti promuova più, promuova non nel senso che ti faccia andare avanti, ma che ti consegni cultura per compensare questo squilibrio. E invece abbiamo realizzato una scuola pubblica che funziona esattamente all'opposto. Sei nato svantaggiato, sei in un posto più ignorante, sei in un posto più emarginato, bene, restaci, perché tanto la scuola che funziona meglio sta da un'altra parte. Allora, questo... uno pensa, dice, di chi è la responsabilità? Perché questo è un danno enorme alla collettività. Di chi è la responsabilità? Ah, non è il ministro, le forze politiche. No, non prendiamoci in giro, non prendiamoci alibi. La responsabilità è nostra. Ovvio che se tu accendi la televisione lo vedi la proiezione politica dell'ignoranza. Beh, cazzo, un congiuntivo, uno dice, sarebbe una cosa già interessante. E invece non è così, ma lo vedi anche dalla cultura generale, la geografia, la storia. L'ignoranza, diciamo così, è stata equidistribuita, specialmente nelle attività dove non si richiede particolari competenze a poterlo fare. Bisogna essere furbacchioni, saper parolare e andare avanti in questo modo. La politica è perfetta, ma la scuola con quelle condizioni è il frutto di genitori che non sanno più fare i genitori, anzi che hanno paura a fare i genitori, anzi che sono vigliacchi e non lo vogliono fare i genitori. Quindi non vogliono punire il pargolo testone che non studia, vogliono andare in vacanza, vogliono sbrighiamo questa pratica, tanto sono tutti ignoranti, ma giusto mio figlio deve sapere qualche cosa. E così l'abbiamo condannato. Ma a questa compartecipazione dell'ignoranza non fanno mancare il loro contributo i più giovani. Io ancora li vedo ogni tanto contro la scuola classista. è meritocratica, ma dove l'hanno vista? Ma dove l'hanno vista? È l'esatto opposto. Il classismo della scuola italiana consiste proprio nel non essere meritocratica, nel non essere selettiva, nel promuovere il 50% che ad oggi sappiamo per certo essere insufficienti in matematica e o italiano. Quindi siamo tutti corresponsabili di questo. Il fatto che dice ma no, io no, e vabbè, congratulazioni, nell'insieme siamo corresponsabili di questo. E se non la piantiamo nella, diciamo così, consentire questo scempio culturale, questa è una delle ragioni profonde per cui tu ti indebolisci, ti impoverisci e perdi sovranità. Perché prima o poi vai a fare le pulizie a casa di qualcuno che ha studiato, e se quel qualcuno che ha studiato viene dall'Oregon anziché dal Vietnam, importa assolutamente niente, perché il tuo declassamento culturale va alla grande. Detto ciò, ci sono ragazzi che studiano, professori che insegnano, che fanno egregiamente il loro mestiere e il loro dovere, ma la media no, la media italiana è raccapricciante.
Ci occupiamo di energia. Sulla prima pagina di Repubblica, di spalla, troviamo il titolo: per l'Europa il nucleare adesso è green. Nelle pagine interne del Corriere della Sera il tema viene approfondito. L'Europa dice sì, gas e nucleare nella lista degli investimenti verdi. Il Giornale in prima pagina commenta: schiaffo della UE alla sinistra, gas e nucleare sono green.
Ecco, tra l'ignoranza che noi coltiviamo c'è anche quella dei giornalisti che non riescono a chiamare le cose col loro nome e danno il nome dei continenti alle politiche, all'Europa. Allora, cerchiamo di... Cosa è successo? In vista degli obiettivi del Green Deal, quindi entro il 2050 arrivare a una emissione zero di carbonio, significa andare verso fonti che siano compatibili con l'ambiente. C'è anche una che è denominata tassonomia, ma questo serve per far scappare quelli che non lo vogliono capire, ma insomma le fonti accettabili e finanziabili in maniera agevolata. Fin dall'inizio di quel tragitto la Commissione Europea, quindi non l'Europa, la Commissione Europea ha inserito sia il gas che il nucleare tra le fonti finanziabili. Perché? Perché il gas è una combustibile fossile, ma tra i fossili è quello che meno inquina, mentre il nucleare semplicemente non emette gas serra, è pulito da quel punto di vista, non c'ha controindicazioni. Inoltre è un principio di realtà, perché se tu togli queste fonti e dici no, ci rinuncio, considerato che oggi il 27% dell'energia elettrica prodotta dentro l'Unione Europea viene da nucleare e il gas naturale il 17%, per farsi un'idea dall'eolico traiamo il 16% e dall'idroelettrico il 13%, dal solare il 5%, tu mi togli il 27 e il 17 e dopodiché spengo la luce e risolvo il problema. Quindi ieri su questo c'è stato il voto non dell'Europa ma del Parlamento Europeo, che ha votato a favore di questa, diciamo, tassonomia, dell'inserimento di queste fonti. Naturalmente saranno finanziabili in maniera agevolata, intanto in quanto andranno a sostituire, perché stiamo parlando dei nuovi investimenti, delle nuove cose, intanto in quanto andranno a sostituire fonti inquinanti. Noi in Europa ancora utilizziamo il carbone, che è certamente invece assai inquinante e che va superato. Ora vediamo se su questo, che ha a che vedere con il futuro, quindi con le nuove centrali, con i nuovi investimenti, se l'Italia, che era all'avanguardia nella ricerca e nella realizzazione di sicurissime e mai con nessun problema centrali nucleari, vediamo se riusciamo a tornare con i piedi su questa terra, oppure se, diciamo, per un pregiudizio ideologico abbiamo deciso che no, noi ci rinunciamo per sempre.
Dicevamo, tutte le aperture di oggi in realtà quasi tutte sono sull'incontro Draghi-Conte. Partiamo dal Corriere, già letto: Conte per ora non strappa, la Repubblica, un'intesa piccola piccola, poi si legge il faccia a faccia Draghi-Conte si conclude con un nulla di fatto, l'ex premier consegna un documento in 9 punti, non abbiamo giurato fedeltà al premier ma agli italiani. Ma poi così qua e là è Libero, il Conte che abbaia non morde, il Giornale la pagliacciata di Conte, il Fatto Quotidiano ancora dice che la comunità 5 Stelle è già fuori da Draghi, risposte entro luglio.
Allora, al di là del, diciamo, dei giudizi, che ovviamente essendo giudizi politici sono anche legittimi, sia di critica che di appoggio, ci mancherebbe altro, la sostanza, perché esiste anche la sostanza delle cose. È stato consegnato al Presidente del Consiglio un documento in 9 punti, sono troppi 9 punti per prendere in esame tutti, ma ne prendiamo alcuni. Per esempio, nel giornale orario RTL, l'avete appena sentito, dalla viva voce del professor Conte, per noi, il Movimento 5 Stelle, il salario minimo è un fatto importante. Benissimo, al salario minimo è un fatto importante. Noi lo sappiamo, vero? Che l'89% degli occupati a oggi hanno già il salario minimo, perché sono occupati, dipendenti ovviamente, perché i lavoratori autonomi non hanno nessun salario né minimo né massimo, nel senso dipende quello che riesce a fare. Gli occupati sono all'89% coperti da un contratto collettivo nazionale, e quindi ci sono i salari minimi, che riguarda quindi il tema solamente l'11% degli occupati. Questi 11% ad oggi, sotto quello che è il minimo del contratto collettivo nazionale, credo ci siano solamente i fuorilegge, che quindi pongono un problema di controllo e di validità della legge, più che di fare un'altra legge dove c'è scritto qual è il salario minimo. Questo è il dato di fatto. Quindi esattamente il Movimento 5 Stelle cosa vuole? Non mi basta dire voglio il salario minimo. L'altra cosa che bisogna dire, per noi è importante il reddito di cittadinanza. Qualcuno vuole abolire, io vorrei abolire il reddito di cittadinanza, ma io non conto niente, quindi il problema si è risolto. C'è qualche forza politica della maggioranza che vuole abolire il reddito di cittadinanza? No. È stato proposto nel decreto aiuti un emendamento che dice: anche se l'offerta di lavoro viene da un privato e per 3 volte il destinatario del reddito di cittadinanza rifiuta un'offerta di lavoro, gli togliamo il reddito di cittadinanza. È ingiusto? È persecutorio? È un oltraggio alla libertà individuale? Lo dicano, per carità, siamo in libertà d'opinione. Per il resto, siamo nel campo del politichese. Allora io vi propongo una regola, così facciamo un poco di esercizio di italiano, perché vale per tutti e non per i 5 Stelle. Ogni volta che un sostantivo è accompagnato da più di un aggettivo, tu mi stai prendendo per le chiappe. Perché se tu hai mangiato un piatto di spaghetti, sostantivo, ed erano buoni, ben per te. Hai mangiato un piatto di spaghetti, sostantivo, ed erano cattivi, non ci andare più. Se hai mangiato un piatto di spaghetti che erano interessanti nella loro culturale ricerca di un'avventura culinaria che può dar luogo a prospettive future, tu non mi stai dicendo cosa cavolo hai mangiato, e quindi mi stai chiedendo, diciamo così, di compartecipare della tua logorrea senza neanche riuscire a capire che stai dicendo. Ecco, questo vale per chiunque faccia politica.
Il Sole 24 Ore oggi apre parlando di fallimenti, l'impatto della crisi, 100.000 imprese a rischio.
Non dobbiamo avere paura dei fallimenti, anche, cioè, naturalmente nei momenti di crisi è anche una forma di selezione degli operatori economici e dell'impresa. Chiunque intraprende può fallire. Il guaio è enorme, negli Stati Uniti è considerato normale. Tra l'altro, se non metti nel curriculum che hai fatto un fallimento, in qualche modo dicono: ma lei non ci ha mai provato, oppure ogni volta che ci prova ci riesce sempre, e che... allora quello è un'altra attività umana in cui, diciamo, ci si vanta di questi successi a raffica. Il guaio italiano è che il fallimento è considerato uno stigma morale e soprattutto è un procedimento penale e amministrativo che dura anni, e questo sì intrappola l'economia. Quindi, al netto della fraudolenza o cioè del fatto che io ho sottratto i soldi agli altri fallendo, il resto non dobbiamo, ripeto, non dobbiamo avere paura del fallimento, dobbiamo favorire la ripartenza.
Ci occupiamo adesso di quello che sta succedendo in Inghilterra. C'è grande caos per quello che riguarda il governo di Boris Johnson. La prima di Repubblica titola: Johnson perde i pezzi, alle ore contate. Il Corriere della Sera: governo nel caos, Johnson in bilico e al capolinea, oltre 40 dimissioni, alcuni riportano 39, il dato aggiornato nella notte pare che insomma dovremmo essere arrivati a circa 44 tra ministri, sottosegretari e simili. Ecco, ci si domanda se a questo punto continuerà a tenere duro oppure se effettivamente rimarrà solo lui al governo.
Mi domando anch'io, sto cercando adesso, più tardi voglio prendere la stampa inglese, ma quanti sono in tutto? Perché se andavano, fino a ieri sera erano 38 quelli che sono usciti, ma si è arrivati a 40-44. Li sostituisce ogni 30 secondi e poi se ne rivanno, oppure sono un numero di 200 tra ministri e sottosegretari? C'è qualcosa che non torna in questo conto, ma la sostanza qual è? Che Boris Alexander, che si chiama così, Boris Alexander non si chiama così per caso, ma perché la famiglia è una famiglia turco-russa, una cosa fenomenale se ci pensate bene. Il bisnonno si chiamava Kemal, era ministro dell'impero ottomano, fu il nonno a cambiare nome, a usare Johnson, e Johnson è un uomo di una simpatia anche fisica straordinaria ed è riuscito a cavalcare tutto, è riuscito a cavalcare il Brexit avendo il padre di Boris Johnson, che è stato a lungo un parlamentare europeo conservatore, iper straeuropeista, come lo era la signora Thatcher, che al referendum voleva l'ingresso del Regno Unito nell'Unione, quella che all'epoca non si chiamava Unione Europea, era la Comunità Europea. Tant'è vero che dopo Brexit il padre di Boris Johnson ha cambiato cittadinanza per rimanere europeo. Ha cavalcato questo, ha cavalcato il virus. All'inizio era sulla posizione di Bolsonaro e di Trump, ma quando mai, una cavolata, passerà, immunità di gregge. È stato molto più veloce di Trump e Bolsonaro, ha cambiato posizione in 30 secondi e il Regno Unito è stato il primo a partire con le vaccinazioni e con le chiusure, e pretendosi l'ammirazione degli uni e degli altri che la pensavano all'opposto, ed è il più netto interprete occidentale della guerra contro l'invasione russa dell'Ucraina. Quindi è un personaggio in qualche modo davvero singolare. Che abbiano scelto per farlo cadere questo momento, cioè il momento in cui è in corso la guerra, forse non è il massimo della opportunità, in quanto al fatto che abbia fatto dei parti durante le chiusure, a guardarlo in faccia sembra che la cosa che lo stupisca di più è che non potesse farli, diciamo, ma perché sul serio non avrei potuto, ma no, è andata così,
vero. Grazie naturalmente a Davide Giacarone anche per la rassegna stampa di oggi, si torna domani mattina puntuali intorno a 7:10, buon lavoro.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Abbiamo sentito già in rassegna stampa il commento di Davide Giacalone all'ultimo report Invalsi che è stato pubblicato ieri. Quanto sono preparati i nostri studenti? Forse non tantissimo, forse non come dovrebbero, però insomma pare ci sia ottimismo. Il ministro Bianchi ieri ha speso delle belle parole ovviamente per tutti. Qual è lo stato di salute della scuola dopo questi 2 anni di pandemia? Vogliamo approfondire il contenuto di questo report insieme al direttore di tecnica della scuola, la rivista Alex Giuliani, che è ai nostri microfoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Partiamo proprio dal quadro generale, dal quadro che è emerso da queste prove Invalsi, da questo report Invalsi, anzi, insomma, che scuola italiana ne esce?
Ne esce una scuola italiana che conferma una tendenza già precedente alla pandemia, indubbiamente. Si è parlato sicuramente di un'incidenza della pandemia del Covid che ha ridotto in maniera abbastanza evidente nell'ultimo biennio le performance e le competenze dei nostri alunni. Detto questo, c'è un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno, però bisognerebbe fare una un'analisi complessiva di quella che è la preparazione dei nostri alunni, dei nostri studenti. Ricordo che le prove Invalsi vanno a saggiare le competenze dei bimbetti già dalla primaria fino alla quinta superiore, e questo fenomeno comunque è è stato registrato già da 10-11 anni fa. Parliamo di un fenomeno che porta circa la metà degli studenti a conseguire un diploma di maturità con competenze non adeguate. Gli esperti, gli statistici dell'Invalsi parlano di dispersione implicita. In particolare c'è la cosiddetta bestia nera della matematica che continua a nel caso degli studenti, in particolare della maturità, dei diciottenni, diciannovenni, a essere veramente una materia scoglio. e poi maluccio anche in italiano, meglio decisamente in inglese. Il paradosso infatti è che i nostri alunni hanno un livello di competenze nella lingua della disciplina di inglese decisamente superiore rispetto all'italiano. Abbiamo fatto presente durante la preparazione, la presentazione, questo paradosso anche al presidente Invalsi, Roberto Ricci, il quale in effetti anche lui non spiegava più di tanto questo gap. E poi c'è la grandissima distanza tra le competenze, conoscenze dei ragazzi e dei bambini del sud rispetto al nord.
Questo è un tema, cioè le differenze geografiche che continuano a pesare molto. Giuliani, le voglio chiedere questo, ma siccome lei ci ha confermato che questi dati portano avanti di fatto una tendenza che continua da diversi anni, non è sbagliato questa volta, come leggiamo su tutti i quotidiani, dare la colpa al Covid, dare la colpa alla didattica a distanza? Cioè, se la didattica e i contenuti sono buoni, lo sono anche a distanza. Cioè, è vero, c'è stata una pandemia che qualcosa avrà provocato, però è solo colpa del Covid?
Abbiamo detto sicuramente c'è stato un crollo lo scorso anno, in particolare rispetto al 2019, di una decina di punti percentuali. Quindi la pandemia e la DAD, ricordiamo che abbiamo avuto all'incirca un milione e mezzo di studenti, alunni che non hanno partecipato alla DAD per motivi che conosciamo, noti. Ci sono disuguaglianze non indifferenti a livello anche di accesso alle connessioni, ai tablet, realtà soprattutto al sud di accesso appunto ai sistemi di remoto che continuano a permanere. E tra l'altro la pandemia, questo è un dato di fatto, ha aumentato la dispersione, e in Italia abbiamo una dispersione, cioè un abbandono in particolare nel biennio delle superiori, iniziale delle superiori, altissimo. Ci sono regioni dove si raggiunge il 30-40%. Questo è un problema notevole, certo, che la pandemia ha accentuato e sul quale bisogna agire, e il Ministero sta cercando di agendo anche attraverso i fondi del PNRR.
È così, lo ha detto il Ministro Bianchi, i fondi del PNRR sono la prossima sfida, vedremo insomma come andrà a finire anche in questo campo con l'investimento di questi fondi. Alex Giuliani, direttore di tecnica della scuola, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi.
C'è Don Antonio, eccolo qua.
Buongiorno.
Pronto?
Certo, e oggi riporto una frase famosa di Aristotele, che l'amore mette due corpi e ne fa un'anima sola.
Questa è d'autore.
Com'è profonda.
L'amore mette due corpi
e ne fa un'anima
sola.
Che meraviglia. Ciao Don.
Ok.
Sì.
Ciao.
Grazie,
ciao,
a domani. Ciao. Voi sapete che le imprese editoriali hanno una grandissima risorsa che permette di garantire un'offerta sempre gratuita, soprattutto 24 ore su 24 come nel caso della radio. Questa risorsa importantissima è la pubblicità, e proprio a questo tema era dedicato ieri un interessante convegno a Milano, al piccolo teatro, al teatro Streller. Rigenerazioni, da una crisi epocale si esce solo attraverso una nuova forma di energia. Il convegno di UPA, Utenti Pubblicità Associati, è collegato con noi il presidente di UPA, protagonista di un'introduzione ieri davvero davvero bella e interessante, Lorenzo Sassoli De Bianchi. Buongiorno e bentornato su RTL.
Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto, a cui auguro una giornata, se possibile, buona.
Grazie naturalmente da parte anche dei nostri ascoltatori. Allora Sassoli, ci piacerebbe un po' fare il punto su quanto è emerso nella giornata di ieri di particolarmente significativo. Faccio riferimento al fatto che i numeri della raccolta pubblicitaria nell'ultimo anno non sono così terribili come si poteva temere.
No, certamente dobbiamo premettere che siamo in una situazione in cui trionfa l'incertezza. Detto questo, il nostro settore, il settore degli investimenti pubblicitari, sta reagendo piuttosto bene alle difficoltà in corso, e noi prevediamo una sostanziale stabilità, un meno 1% alla fine dell'anno, che vuol dire un ottimo risultato date le circostanze in cui ci troviamo ad operare.
Ecco, quindi insomma è un dato che conferma, come diceva, stabilità. La pubblicità poi non è la prima voce in un bilancio che si deve tagliare, parliamoci chiaro. E allora la sfida davvero è far rendere gli investimenti, e come farlo sempre di più però?
Beh, innanzitutto noi sosteniamo che dobbiamo ritornare ai fondamentali, cioè a pubblicizzare i nostri prodotti e i nostri servizi, stressando, sottolineando quelli che sono i bisogni reali a cui si cerca di corrispondere, senza troppe fantasticherie, perché in questo momento questo non è il tempo della fantasia, è il tempo della concretezza. Siamo aggrediti da guerra, da pandemie, da fenomeni inflattivi fuori controllo, dall'energia che è anche fuori controllo, quindi dobbiamo tenere i piedi molto per terra, e questo deve avvenire, a mio vedere, anche nella comunicazione. Nessuno ha voglia di sovrastrutture in questo momento, siamo tutti attaccati alla concretezza e a cercare di portare appunto solidità a tutto quello che noi facciamo.
Presidente, la radio è un mezzo che da anni storicamente accompagna le vite e le giornate degli italiani, accompagna le vite delle persone, anzi, non solo in Italia. Il binomio pubblicità e radio è fortissimo, però troppo spesso quando si parla di questi argomenti, quando si parla di pubblicità, la radio finisce in una sorta di dimenticatoio, no? Un mezzo così amato dagli italiani, che forse avrebbe bisogno di strumenti di rilevazione diversi, non sempre viene considerato ai primi posti. Che ne pensa di questo binomio e quali sono le prospettive future secondo lei?
Ma guardi, nel 1956, quando nacque la televisione, tutti decretarono la fine della radio, no? La radio era l'elemento di comunicazione centrale nel salotto degli italiani, e è stato soppiantato dalla televisione. In realtà la radio si è moltiplicata da allora ed è un mezzo che accompagna la nostra vita in quasi ogni momento della giornata, da quando siamo in automobile, ma in generale in casa, quando cuciniamo, quando ci occupiamo di cose domestiche e non. E quindi la radio per gli investitori pubblicitari è uno strumento di grandissimo interesse, tant'è vero che gli investimenti sulla radio quest'anno stanno crescendo significativamente, più del mercato. C'è da dire che la radio è stata penalizzata durante il Covid più di altri mezzi, perché le automobili non circolavano, e quindi è uno strumento interessante. Noi quello che chiediamo è che questo strumento venga misurato in maniera molto precisa, perché si sta articolando molto anche nel digitale. Pensiamo ai podcast, pensiamo alla radio proprio ascoltata sui laptop, sui computer, sugli iPad, sui telefonini, e quindi è un mezzo modernissimo che ha interpretato e sta interpretando molto bene l'evoluzione digitale dei mezzi di comunicazione, e va misurata meglio secondo noi, perché questo mostrerebbe agli investitori le sue grandissime potenzialità.
Esattamente, che sono anche quelle di attirare, di portare a sé anche i più giovani, un nuovo pubblico da attirare, da coltivare, da far crescere insieme a questi media. Ecco, le chiediamo, Sassoli, qual è secondo lei la strada da seguire oggi?
Ma guardi, la strada da seguire oggi è innanzitutto quella di favorire i giovani, favorire l'espressione, diciamo il futuro che i giovani hanno già in loro, sono loro i portatori del futuro, e quel futuro è già presente in loro, noi dobbiamo metterli nelle condizioni di esprimerlo, non tanto favorendo, giudicandoli per come lavorano, ma creando le condizioni per avere uno sviluppo che sarà sicuramente più sostenibile, perché la sensibilità dei giovani è molto forte verso la sostenibilità. Per quanto riguarda l'intrattenimento, i giovani sono molto molto attenti e anche molto critici, e quindi hanno bisogno di proposte che siano intelligenti, che interpretino i loro sentimenti, che sono sentimenti in questo momento di grande preoccupazione per il futuro, soprattutto sul piano ecologico, diciamo, della sostenibilità, perché quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti e ovviamente preoccupa maggiormente chi ha aspettative di vita più lunghe.
Certo, insomma, non basta parlare dei giovani, ma bisogna avere il coraggio e la voglia soprattutto di far parlare i giovani, come fa in particolare la radio. Dirò una cosa che può sembrare forzata, ma è sotto gli occhi di tutti, come fa in particolare RTL 102.5 con Radio Z. Prendiamo una delle tre del gruppo che ha scelto quella strada, ha scelto quel target e quella direzione, soprattutto a fare quella radio, sono i giovani. Grazie Presidente.
Non possiamo parlare noi per lui. Sono loro che devono parlare.
È proprio così. Non c'è.
Dobbiamo metterli nelle condizioni di farlo, perché il linguaggio è diverso, i problemi sono diversi, le prospettive sono diverse. Quindi complimenti per questa Radio Z.
Grazie di cuore a nome di tutti noi, e la salutiamo, ma insomma ci ritroveremo presto. Grazie a Lorenzo Sassoli De Bianchi, Presidente UPA. A presto.
Grazie a voi e buona giornata.
Diamo uno sguardo questa mattina anche alla situazione Covid nel nostro paese. Lo vogliamo fare con il virologo dell'Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. Buongiorno, bentornato su RTL, Pregliasco.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Pregliasco. Allora, cominciamo da questa nuova variante. Tra poco arriviamo ai contagi, a questo boom di contagi di cui stiamo leggendo, che però non deve creare allarmismi, lo ripetiamo sempre. Abbiamo finito i nomi, le lettere, i numeri da dare a queste varianti. A che punto siamo?
Ma ormai siamo alla B2A.75, una Omicron che arriva dall'India, o meglio è stata individuata lì, ma chissà dove si è sviluppata, in questo mondo dove il virus circola tanto e può provare variazioni sul tema, e ogni tanto ne mette lì qualcuna buona. Già la Omicron 5 ci sta dando dei dispiaceri, e questa ha caratteristiche che potrebbe in qualche modo seguirla, o anche, diciamo, dal suo punto di vista avere una performance migliore. Quindi in pratica quello che stiamo vedendo è una situazione di transizione tra quella che è stata la pandemia a un andamento endemico, che però non vuol dire risolvere il problema o avere piccole, diciamo, numeri ogni giorno, ma onde di salita, di discesa, che se non verrà fuori davvero un virus cattivo, nel tempo ci aspettiamo, come per altre pandemie di influenza del passato, un andamento come le onde di un sasso in uno stagno, quindi nel tempo ma in più anni, quindi un rallentamento e quindi non più quello che stiamo vedendo adesso. Purtroppo Omicron 5 in qualche modo, diciamo, piazzato, ha anticipato l'onda di risalita che comunque già ci immaginavamo e ci immaginiamo ancora adesso in questo inverno, con le condizioni meteorologiche che favoriranno di per sé la diffusione. Questa Omicron così bella contagiosa, purtroppo, che schiva anche la protezione determinata da una precedente infezione e quindi anche dalla vaccinazione, sta andando alla grande.
Certo. Professore, a questo proposito ci aiuta a orientarci attraverso le regole? È vero, sarà, e l'abbiamo ripetuto più volte, un'estate senza restrizioni, però dalla mascherina ad altro, quali sono le regole che secondo lei dobbiamo mettere in atto comunque?
Il buon senso che abbiamo imparato con giudizio, perché un elemento importante da rimarcare per, diciamo, rinforzare queste raccomandazioni che però sembrano, come dire, solo del menagramo che vuole, come dire, rovinare la vita a tante persone, perché abbiamo ancora la bruciatura di quanto, no, abbiamo dovuto fare nel passato. Questa patologia è vero, non è meno pesante in termini percentuali rispetto al passato, proprio perché il virus un po' si era abbonito, ma non troppo. Ecco, non vorrei far passare questo messaggio, no, la malattia è banale, solo un'influenza. Anche l'influenza, tra l'altro, uccide, e uccide anche questa Omicron 5, nel senso che grazie al fatto che il virus è un po' più buono, siamo tantissimo vaccinati, bene abbiamo fatto, il virus quindi ha minore occasioni di fare cose pesanti, però purtroppo abbiamo ancora dei decessi. Posto questo, allora usiamo il buon senso nell'ottica dell'uso delle mascherine, che ho detto, usiamole come gli occhiali da sole quando servono. Se siamo persone fragili, persone anziane, usiamola. Se assistiamo a persone fragili, usiamola, proprio perché in questo momento per loro, come sempre, il rischio c'è, permane e ci sarà. prossimi.
Certamente, Pregliasco, ha fatto riferimento poco fa ai vaccini. Ci vogliamo proiettare tra un paio di mesi, fine estate, insomma, andiamo verso una nuova campagna vaccinale, soprattutto per esempio, appunto, come già diceva lei, per i più fragili, oppure si può immaginare di no?
Allora, io credo che questo virus ci rimarrà in mezzo ai piedi a lungo con queste onde di risalita, quindi dovremo fare ancora a lungo i conti. Farebbe bene che gli ottantenni si vaccinassero ora, perché purtroppo è passato un messaggio sbagliato, anche dei medici di famiglia gli stanno dicendo a queste persone: aspetta il nuovo vaccino che arriverà, e invece c'è per loro la necessità di utilizzare il vaccino attuale, che, se è vero che è stato fatto per Wuhan, non è da buttare, nel senso che può dare un rinforzo alla risposta immunitaria. Nel prossimo autunno sono già in corso degli studi che ci confermano la possibilità di avere un vaccino che comprende Omicron, quindi la variante più recente, e ritengo che si arriverà a una campagna vaccinale come quella dell'influenza, quindi prospettata a tutti, ma soprattutto per le persone più fragili, certo, più anziane, proprio per far sì che questo aspetto della pericolosità della malattia, che non facilmente viene percepita da tutti, si possa evitare.
Certo, vediamo anche quali saranno, come dire, i segnali che ci restituirà questa stagione, quest'estate. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco per essere stato con noi, ci sentiamo presto. Buon lavoro, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Siamo alle battute finali di Non Stop News, il tempo come sempre di approfondire i principali fatti di attualità. Lo vogliamo fare questa mattina insieme al direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Direttore, partiamo dall'incontro Conte-Draghi, oggi insomma titoli vari ma che portano più o meno tutti alla stessa riflessione, al stesso risultato, una sorta di poco di fatto, se possiamo essere sintetici. Ci dà il suo punto di vista?
Lei è stato ottimista, non si direbbe nulla di fatto. cioè siamo nella solita pantomima in cui c'è il Conte che minaccia una cosa che non può fare. Non può fare perché la sua truppa parlamentare non vuole rischiare di andare a casa per una fine anticipata della legislatura, visto che matura il vitalizio, è bene dire le cose come stanno, soltanto il 23 settembre prossimo. Quindi fino al 23 settembre possono esserci queste agitazioni puramente verbali, ma con grandissima difficoltà ci può essere una crisi, cioè una uscita del 5 Stelle dalla compagine governativa guidata da Draghi.
Senta, direttore, ma alla luce dei risultati delle amministrative, alla luce di tutto ciò che abbiamo visto, di questo dibattito, se un parlamentare del Movimento 5 Stelle chiedesse a Conte che cos'è il Movimento 5 Stelle oggi, secondo lei la risposta giusta qual è?
È una domanda ben posta, con una risposta impossibile, nel senso che il 5 Stelle oggi è un partito, cioè c'è tutta la politica italiana che è fluida, il 5 Stelle è fluidissimo. Basti tenere presente che era un partito guidato con mano ferma da Grillo, che imponeva la linea a chiunque fosse sotto di lui, e adesso Grillo tutto sommato parla come un oroscopo, non si capisce quale sia la sua posizione, e si sa che non è favorevole a Conte, ma non si capisce in quanto e come sia sfavorevole a Conte. Quindi sostanzialmente nel partito oggi vive il motto si salvi chi può e ognuno per sé. Tutto sommato ritorna all'inizio dell'uno per uno, ognuno fa per sé.
Ma nel momento in cui direttore Di Maio ha effettuato la sua scissione dal Movimento 5 Stelle, garantendo in qualche maniera, in teoria, solidità al governo, anche nel momento in cui Conte dovesse ritirare il suo appoggio alla maggioranza, in teoria non dovrebbe cadere.
Questo è assolutamente vero. I numeri parlamentari perché il governo stia in piedi sul piano delle fiducie, anche se uscisse l'attuale 5 Stelle, ci sono. però non ci sarebbero le circostanze politiche, cioè questo governo di unità nazionale è nato con il concorso di partiti tra l'altro eterogenei e spesso fra di loro opposti, ma è nato su questa formula che include anche il 5 Stelle. Se il residuo 5 Stelle, perché bisogna anticipare il termine residuo, se ne va fuori, il governo, la struttura che mantiene il governo viene meno. Potrebbe non venire meno, ma dice che viene meno il capo del governo, cioè Draghi. Non ci sta a perdere una gamba.
A proposito di Di Maio, già citato, c'è stato questo incontro con il sindaco di Milano, Beppe Sala, dicono che hanno delle idee in comune. Insomma, da un suo punto di vista, a che cosa prelude questo primo incontro? Che cosa ci può far immaginare a breve?
Dunque, la situazione politica italiana è fluida. Fluida perché sono venuti in meno una serie di schemi. Ad esempio, il partito, questa legislatura è iniziata con il partito 5 Stelle che aveva la maggioranza quasi assoluta nella Camera, con una Lega che era fortissima, con un Partito Democratico che aveva trovato un'alleanza, veniva dichiarata solidissima con il 5 Stelle. Tutti questi, ad esempio, tre episodi sono venuti meno. Quindi adesso Di Maio, ma anche gli altri, cercano di costruire un'architettura per le prossime elezioni e per il prossimo governo. Che questo bisogno sia facilmente soddisfacibile è tutto da dimostrare. A questo punto la tessera del sindaco di Milano è una delle possibili. Non dico che sia la tessera certa, certo fa parte di un gioco complicato in cui c'è una serie di altri attori dell'area, diciamo, di centro, che tra l'altro sono estremamente litigiosi l'uno con l'altro. Non si è di quest'area trovata ancora il capo federatore. Ci sarà, lo si troverà, al momento non si può rispondere.
Staremo a vedere, direttore, abbiamo un'estate davanti, un'estate di riflessione, a meno di colpi di scena che naturalmente non ci auguriamo. Grazie a Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, torni presto a trovarci.
Buona giornata a tutti voi, grazie.
Allora Enrico va in vacanza qualche giorno.
Ci vediamo tra qualche giorno.
Che vergogna.
Invece io e Massimo torniamo lunedì puntualissimi, aspettateci qui.
Domani ci sono i colleghi del weekend, Luigi Santarelli e Barbara Sala. Grazie a tutti.
Grazie. Ciao Enrico Galletti e ciao Massimo Nonico.
Ciao Giusy Legrenzi, a domani.
Ciao.